Unidis Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop.
Ivan Manupelli, detto Hurricane, è un fumettista. Adesso parleremo di Milano Horror Stories, che è un fumetto molto acido e molto potente sulla questione di Milano, dell'urbanistica. Intanto grazie per essere venuti alla festa di Radio Popolare, un applauso a tutti voi che siete qua, grazie. E ogni anno è più bella grazie a questa splendida community. Fa il suo ingresso Jacopo Lareno, Alessandro Coppola, entrambi esperti di temi legati all'urbanistica e alla Milano che in un modo o nell'altro cresce. Jacopo lavora con codice e ricerche su temi appunto di urbanistica, lavora, io l'ho conosciuto un sacco di anni fa quando lavorava in particolare nel Giambellino con realtà di associazionismo sempre legate ai temi della periferia, e invece Alessandro Coppola, docente al Politecnico di Milano e ovviamente anche lui interessato e esperto di temi quali appunto l'urbanistica, la gentrificazione, tutto ciò che sta accadendo a Milano. Invito gli ospiti. Ivan, cosa ci succede? Prendi un microfono.
Serve una sedia per...
Allora, prendi la mia, io sto in piedi come un babbeo. No, tieni. Ho una calcificazione alla spalla, quindi non posso...
No, stai seduto.
Ok, troviamo un'altra sedia. Allora, chi vuole prendere i fumetti, qua c'è il banchetto, ma iniziamo a parlare... È successo qualcosa? Abbiamo perso qualcosa?
Tutto.
Mi fai fare un sorso? Grazie. Allora... Partiamo con Ivan, ovviamente, che è il protagonista con il suo Milano Horror Stories. Intanto è un libro a fumetti che esce dopo svariati mesi in cui Ivan si è dannato l'anima tutti i giorni postando tante tavole su Instagram. Io ho parlato con dei fumettisti, tra l'altro lui è il coordinatore del nostro fumetto Piantagioni, coordinatore artistico. Grande Disma. Ed è anche uno che si è fatto un mazzo così, perché gli altri fumettisti che conosco hanno detto: Ivan è un pazzo a pubblicare tutti i giorni una storia su Instagram, perché è una roba da matti. Prendi il microfono, ce l'hai il microfono. Allora, raccontaci intanto appunto la genesi di questo fumetto, che tipo di spunti anche hai ricevuto su Instagram, perché insomma hai avuto molti commenti, ti sono arrivate magari anche delle idee, delle segnalazioni di horror stories milanesi, perché qua si parla di Milano in termini di succhia sangue. I succhia sangue sono coloro che succhiano il territorio.
Sì, in realtà nella serie si chiamano succhia suolo, che è un termine più tecnico.
Lapsus.
E il sindaco è un po', fa il famiglio in realtà, non è il capo. Cioè, i vampiri di solito hanno, come dire, si servono poi di altri esseri subordinati che fanno i loro interessi. Quindi ci sono i succhiasuolo e poi c'è il famiglio, che in questo caso è il sindaco, e che tra l'altro è stato ospite qui.
Ieri, sì.
E infatti io mi sono stupito, pensavo di non trovare più il parco e invece c'era, insomma, gli alberi sono angosciati però. E quindi niente, l'idea era di lavorare su questi succhiasuolo, perché poi tra l'altro la figura del vampiro è sempre stata legata alla speculazione edilizia, cioè Dracula era, di fatto faceva quello, insomma, il conte Dracula. Poi in generale, io vivendo in 19 metri quadri, diciamo che grossi proprietari di case mi sono sempre stati sul cazzo. E quindi da lì è partito e montato un odio. E poi di fatto sono tante figure. Mi ricordo una canzone di Woody Guthrie contro Trump, Palazzinaro, Trump padre, perché non affittava le case ai neri. Quindi c'è una bellissima canzone di Woody Guthrie. Poi appunto Dracula, Berlusconi, insomma sono vari personaggi legati all'edilizia. Diciamo che tutto questo si è unito anche a un altro discorso che mi ha toccato più da vicino, che è la questione, diciamo, anche oltre del non riuscire più a vivere in questa città, nel non poterla più riconoscere. L'altra sera sono stato ad esempio al Cantiere, dove c'era uno spettacolo di Paolo Rossi che difendeva il Cantiere, l'ex derby. Il fatto che questa giunta non sia in grado neanche di capire l'importanza storica del passato di questa città, di luoghi chiave come sono appunto il Museo del Fumetto, come il Museo Leonardo, il Leonardo da Vinci che è il simbolo, senza contare ovviamente tutti gli abitanti, tutti quelli che sono costretti a spostarsi appunto o a trovare situazioni di ripiego tipo appunto 19 metri quadri subaffittati e, eccetera. Comunque l'idea era quella di come dire, sfogarmi innanzitutto, quindi evitare di pagarmi uno psicologo e gestirmela così, e nel tempo diciamo ho iniziato a raccogliere delle idee, delle suggestioni, e mi piaceva il fatto di fare, come dire, anche un'operazione comunitaria, perché per me il fumetto è un mezzo popolare. Io su questa cosa litigo spesso anche con alcuni miei colleghi, perché io non lo vedo come una cosa elitaria. Il fumetto è una forma d'arte popolare che si deve diffondere, e soprattutto non deve parlare soltanto a chi legge fumetti, deve cercare di, ma almeno io la vivo così, se no la cosa non mi diverte. E quindi volevo provare un esperimento, visto che nel tempo ormai succedevano varie cose. Io ho iniziato a fare questo test, come dire, antropologico, visto che mi muovo con i mezzi pubblici, ogni volta che c'era un disastro sui mezzi pubblici e c'erano delle persone vicino a me, io dicevo, ah cazzo, il sindaco è però... E ci univa la protezione, cioè era bellissima questa cosa, no? Quindi ho detto, forse allora è il terreno giusto. E quindi ho iniziato a raccogliere degli spunti, a fare delle storie. In realtà il progetto di Milano Horror Stories va avanti da un po' di anni, 2 anni, però continuavo a cancellarlo, non mi piaceva la formula. Alla fine ho trovato la formula che più mi piaceva, insomma, quella di un fumetto a puntate su Instagram, sui social, il più possibile condivisibile. E da lì mi sono arrivate un sacco di email, di messaggi. L'altro giorno un ragazzo mi ha mandato una canzone composta da lui, te la devo girare, Disma, contro un palazzo di A2A che gli hanno costruito davanti. Una canzone bellissima. E insomma, a me piace questa cosa, il fatto che ci sia, come dire, da una parte credo che sia tragico vivere questo periodo di Milano, perché proprio bisogna difendere coi denti delle cose che dovrebbero essere istituzionali. Il Museo del Fumetto dovrebbe essere una realtà istituzionale. Si sono spesi Bruno Bozzetto, Silver, cioè c'erano immagini di il signor Rossi, di Lupo Alberto, icone importanti, e questa realtà non ha mai avuto un contatto. C'è una città che parla di cultura, ma in realtà non sa neanche che cosa sia. Organizza le WIC, che sono degli eventi premasticati che piacciono solo a loro, però è l'unica proposta culturale. L'assessore alla cultura non si è mai presentato fino a un certo punto. Il Museo del Fumetto non ha mai voluto raccogliere questa istanza.
Tornando proprio al centro del libro, io inizierei a chiedere anche a Alessandro e a Jacopo, partirei con Alessandro. Guarda, lì c'è un altro microfono, così potete gestirveli. Alessandro, uno dei temi qui ovviamente è quello della asfissiante gentrificazione. Io prima di venire qui a fare l'incontro raccontavo a loro, io ho un mutuo che scadrà quando avrò 70 anni, li ho contato, avrò 70 anni, adesso ne ho 50, finirò di pagare il mutuo. Nel frattempo casa mia si è apprezzata di 100.000 euro con la metropolitana M4. E da un lato, ovviamente, come privato dico fantastico, non morirò magari di stenti come pensavo fino a qualche anno fa, però dall'altro punto di vista, come diceva giustamente Jacopo, questa metropolitana l'hanno pagata tutti i milanesi, e i guadagni sono solo di chi c'ha la casa a 200 metri di fianco. Questa è l'inizio della gentrificazione. Io parlo del Giambellino, stanno sparendo i vecchi bar pieni di persone male in arnese e stanno apparendo enoteche fighette. La gentrificazione dal punto di vista tuo, che quindi sei un docente, la conosci molto bene, la studi, a che livello è a Milano? Siamo in un punto di non ritorno? C'è ancora la possibilità di riuscire a fare margine, a fare muro su questa espulsione di chi non ha soldi e chi deve vivere in affitto e ne spende 1.200 per un monolocale come Ivan? Insomma, come siamo messi?
Un quadro molto esaltante, confortante, al quale... Allora, intanto volevo dire che io sono in affitto, quindi ormai per me è un elemento quasi di rivendicazione politica dire che sono in affitto e ho intenzione di rimanerci il più a lungo possibile. Ma il problema è che è sempre più difficile per tutti, sicuramente per persone che guadagnano molto meno di me, anche sempre di più per persone che guadagnano relativamente bene, perché la grande questione che oggi c'è a Milano è che proprio trovare una casa in affitto al di là del suo prezzo è diventata la questione centrale, anche un po' per le cose che dicevi. Tempo fa c'era, anzi quest'inverno, c'era una mostra molto interessante alla Casa dell'Acqua sulla metropolitana, i 50 anni dell'inaugurazione della metropolitana 1, anzi non i 50, i 60 anni, perché è il 64. E lì, diciamo, scovando un po', non è che siamo stati in tanti a vedere questa mostra, però guardando un po' fra le cose affisse, c'era un documento straordinario di un mondo che non esiste più e che prima esisteva e che probabilmente quindi non era così folle. C'era, pensate, l'esposizione di una cosa che era un documento firmato dall'amministrazione comunale di Milano e un proprietario immobiliare, che era il contributo di miglioria alla costruzione della metropolitana 1 di Milano. Cos'era il principio del contributo di miglioria? Era il principio, Disma, mi dispiace che
Io non l'ho pagato.
Esatto, tu non l'hai pagato, ma secondo me sarebbe giusto che tu lo pagassi, questo contributo di miglioria, qualora questa casa la vendessi.
Spero non ci sia nessuno del comune qui.
Però la verità è questa, che in una città di proprietari oggi il contributo di miglioria, io sto in affitto, quindi vivo politicamente di rendita da questo punto di vista, ma in una città di proprietari far passare l'idea, per esempio, che alcune decine di migliaia di proprietari, magari da quelli a più alto reddito e così via, hanno avuto un beneficio dal fatto che ci siamo indebitati, tra l'altro non i milanesi, ma gli italiani, per fare la linea 4 e la linea 5 della metropolitana devono pagare un contributo, sarebbe molto interessante vedere le reazioni. Io ho subito postato sul mio profilo social, guardate il contributo di miglioria, che cosa meravigliosa, era una cosa fatta, pensate, dalla DC. Io che sono anche un po' vetero democristiano, dice, guardate noi democristiani, che cose di sinistra facevamo.
Beh, oggi ovviamente la rintangiamo, la DC comunque.
Ma infatti, diciamo, no, adesso ovviamente scherzavo, non sono un vetero democristiano, però per dire che nella Milano degli anni 60, che non era governata da dei pericolosi bolscevichi, ma era governata appunto dai partiti di centro e centrosinistra di allora, il principio che i processi di valorizzazione immobiliare dovessero restituire alla città era un principio dato per acquisito. Volevo dire un'ultima cosa e poi... mi piaceva molto quanto diceva Ivan, cioè non mi piaceva perché è una cosa molto triste quanto dicevi rispetto al Museo del Fumetto. Ecco, secondo me questo della storia e del presente della storia è un tema molto importante di cui parlare in città. C'è per esempio una questione ora che è quella delle piscine, no? Che probabilmente qualcuno di voi, anzi quasi tutti, avrete seguito, perché Radio Popolare sono fra i pochi santi che danno grande visibilità, non, fortunatamente se ne parla. Allora, quella è un patrimonio storico della città, un patrimonio che si è accumulato in decenni e decenni di investimenti, tra l'altro di sindaci di ogni orientamento politico, è un patrimonio pubblico per tutti, un patrimonio che per i milanesi è anche una cosa che noi riconosciamo bene, cioè la piscina, cioè l'estate, a un certo punto, in un modo o nell'altro, con gli amici tuoi ci andavi in piscina, no? Ed era una cosa molto bella, ed è tuttora una cosa molto bella, perché vedi tutta la varietà sociale straordinaria della nostra città. Ecco, devo dire che se c'è una cosa che mi dà l'idea di una rottura simbolica nella traiettoria di lungo corso della città, è questa vicenda delle piscine. Secondo me, diciamo, tutti quelli che hanno determinate opinioni dovrebbero darsi come obiettivo che fra 2 anni si torna allo status quo, proprio orgogliosamente conservatori. Le piscine devono rimanere pubbliche, punto, perché sono patrimonio della città.
Pubbliche e aperte, anche perché adesso
accessibili.
Purtroppo... Esatto. O altrimenti, come raccontavo l'altro giorno in onda, si scavalca di notte, ma non fatelo perché è vietato. Allora, invece a Jacopo chiederei, sul punto di vista, avendo lui appunto una lunga storia di lavoro partecipativa, insomma, con il quartiere, in particolare quello che so io del Giambellino. Intanto prenditi il... ci arrivi? Il microfono. Allora, i succhi a suolo orrorifici che racconta Ivan, sono succhi a suolo che spesso si approfittano anche in qualche modo dell'ingenuità della città e delle persone. Invece la partecipazione, diciamo, trasformare gli spazi privati in spazi pubblici, cioè trasferire quelli che sono le proprie stanze in istanze pubbliche condivise, è un modo per in qualche modo fare margine, fare muro contro questo tipo di cose. Lo si sta facendo in qualche modo? Per esempio, io mi ricordo che Milano, il comune di Milano, a un certo punto, quando c'era ancora Maran come assessore, aveva fatto questa cosa della il nome preciso non me lo ricordo, la cittadinanza attiva, cittadinanza partecipata. C'era un sito dove potevi rispondere a delle domande, poi c'erano degli incontri nei municipi, per esempio sulle piste ciclabili, su queste cose qua. Poi non so quanto se ne sia tenuto conto nei fatti. Però quanto può agire, qual è l'agency della partecipazione rispetto appunto a fare muro contro la gentrificazione?
Allora, premetto che io ci lavoro un po' con queste cose, quindi non so se posso dire tutto. No, scherzo. Io credo che in realtà Milano abbia attraversato una fase partecipativa importante. Credo che molti di noi che siamo qui l'hanno conosciuta e l'hanno riconosciuta, e credo che alcuni anche battaglie che oggi si portano avanti, da il tema della ciclabilità a il tema delle piscine, nascono in qualche modo da quelle stagioni. Ne mancano forse alcune, l'edilizia pubblica è in qualche modo un grande sommerso, per esempio, della partecipazione urbana in termini cittadini, anche se in tanti luoghi della città, in tanti quartieri di edilizia pubblica ci sono diversi comitati che ne parlano, ma non è ancora qualcosa che è diventato un tema reale per la città. Considerate che, poi ritorniamo a partecipazione, Milano ha perso in 20 anni circa 25.000 alloggi di edilizia pubblica dentro alla città. Considerate che adesso non esistono neanche più, ma diciamo finché c'erano le vere graduatorie dell'edilizia pubblica, c'erano in graduatoria 20.000 persone, quindi in qualche modo ci rendiamo conto a proposito di patrimoni pubblici che vengono erosi dalla città e dalla città pubblica, cioè dalla città di tutte e tutte, cosa sta succedendo. Scusate, fatta questa premessa, quindi c'è stata una stagione sicuramente partecipativa nella città. È anche vero che i cosiddetti succhiasuolo, o forse in qualche modo chi vedeva nella rendita urbana il vero motore cittadino di questa partecipazione, in realtà ne ha fatto in qualche modo una bandiera, ma ne ha fatta anche una bandiera che in qualche modo è diventato uno degli elementi che ha permesso oggi e che permette oggi anche la grande retorica milanese. E a volte quella partecipazione sta davvero in un limbo particolare tra diciamo la attivazione dei cittadini e la privatizzazione degli spazi. È un limbo peculiare, anche interessante, io credo, perché poi il prendersi cura di un luogo in qualche modo fa sì che quel luogo diventi di una comunità ristretta che se ne prende cura, e forse in alcuni casi non c'è neanche niente di male intorno a questo. Però oggi la partecipazione a Milano è diventata sempre di più uno di quegli elementi che fa in qualche modo brand della città, e forse ci si è dimenticati qual è il vero valore della partecipazione, che non è rendere più belli gli spazi, ma far sì che quegli spazi siano attraversati, attraversabili dalle persone, da tutte e tutti, no? E quello non è soltanto un elemento legato a come vengono pensati oggi i processi di partecipazione, che in alcuni casi sono davvero più estetici che reali, ma anche quello di quelli che sono gli esiti che si vuole da quella partecipazione. Ci dobbiamo forse chiedere oggi davvero quali sono gli esiti che si stanno cercando dietro i processi partecipativi in città. Cioè, se davvero dietro i processi partecipativi che ci sono oggi in campo si vuole ridare agency a persone che in questo momento non ce l'hanno, si vuole far sì che chi si trova in situazioni a rischio espulsione dalla città rimanga nella città, o invece in qualche modo si vuole far sì che un gruppo importante nella città si senta rappresentato negli spazi che abita, ma a discapito a volte di altre popolazioni. Diciamolo questo perché Milano è una città che comunque oggi è diventata una città al 70% di proprietari di case. Prima ne parlavamo, no, con Ivan, e io dicevo che a me è un fumetto che è piaciuto tantissimo, le vignette di Ivan ce le scambiavamo in diversi gruppi WhatsApp quando uscivano, per dirci, ecco, guarda oggi di che cosa sta parlando. E credo che questo sia un movimento bello, un movimento interessante, perché è davvero un movimento partecipativo dal basso, cioè che fa discorso della città o in qualche modo dal basso, no? Perché forse anche quello è uno dei temi dei processi partecipativi oggi, da dove partono, ok? Però detto questo, una cosa che mi sembra anche interessante dirci è che Ivan sublima nei succhiasuolo, in qualche modo, in alcune figure apicali come il sindaco, delle questioni in realtà che in qualche modo riguardano un po' tutte e tutti, no? Lo sfregamento delle mani quando mi apre la metropolitana sotto casa, ce l'abbiamo in tante e tanti. Siamo una città di 70% di proprietari e proprietari, diciamo, poi in realtà...
Vergognatevi!
No, in realtà... In realtà poi di quel 70% quanto sono al 100% proprietari della propria casa sarebbe da farci una discussione più precisa. Però forse quello che un po' ci richiama anche questo sublimare in qualche modo i succhiasangue è anche provare a immedesimarsi in quei succhiasangue, cioè in qualche modo cosa c'è di noi lì dentro, cioè cosa c'è della nostra lettura della città, della nostra, come dire, visione della città dentro a quei succhiasangue, in che modo ne siamo partecipi, no? E in che modo forse, come dire, partecipare può significare oggi non tanto fare la piazza tattica, no? Quanto più rimettere al centro un discorso sulla città pubblica e sulla città dei diritti, che è quello che in questi anni di partecipazione, perché sono stati anni di partecipazione urbana, forse è mancato. E forse è quel discorso che proprio quando parliamo di partecipazione dobbiamo riuscire a recuperare insieme.
Torno da Ivan, il autore del fumetto, per chiedergli anche qualcosa sul linguaggio che ha usato. Al di là che nel fumetto poi ci sono mille apparizioni della cultura pop fumettistica, dai ronfi, che immagino che molti di voi ricorderete, i ronfi io li adoro, a Tex che si chiama Tox, ai Puffi e ovviamente appunto a tutta la parte horror. Come hai lavorato sul linguaggio, sul tratto? Beh, il tratto è il tuo tratto, ma sulla scelta del linguaggio, anche il fatto che appunto hai scelto questa chiave molto acida e molto splatter, diciamo.
Beh, sì, allora, diciamo il segno, io cerco sempre un segno, quando devo fare delle storie così, che sia veloce, perché appunto poi il 90% del lavoro è pensare all'idea, anzi il 90% è smadonnare per trovare l'idea, poi dopo c'è l'idea e poi c'è un 5% di realizzazione, quindi deve essere un segno velocissimo. E lo stile, diciamo, le atmosfere horror sono, come dire, a parte consone per i motivi che dicevo prima, perché... appunto la speculazione edilizia è sempre stato un caso di vampiri, insomma, è quella cosa lì, e poi perché è una chiave per poter raccontare le cose inserendoci elementi surreali, fantastici, in qualche modo non rimanere didascalici nei confronti della realtà, che è una cosa che a me non riesce, insomma, non piace, quindi mi piace sempre inserire questa chiave qua. Poi diciamo che io sono attratto, quando racconto le storie, appunto dall'orrore, dalla mediocrità e dall'avidità, e quindi, come dire, questa giunta e la città, cioè, si prestava tutto benissimo. Io anzi ero anche preoccupato, perché poi facendo un lavoro, come dire, di fumetti in diretta, in pratica, ci sono stati poi a un certo punto appunto la mia amica Pat Carra, super vignettista, con cui abbiamo creato il collettivo Boom, tra l'altro, perché questo libro fa parte di tutto un discorso più ampio che comprende tanti disegnatori, disegnatrici, e a un certo punto lei, grandissima, mi dice: no Ivan, devi lanciarla sta cosa, l'aveva già vista in anteprima alcune storie, devi farlo perché, cioè, è il momento. Io pensavo, le faccio prima tutte e poi le posto una al giorno senza fare un caso, invece no, non è andata così, è stata poi una tragedia stare al passo. Però a un certo punto, quando hanno iniziato a succedere gli scandali con Oggioni eccetera, io devo ammettere questa cosa, mi vergogno un po', ma speravo, dicevo, proprio pensato questa cosa: non arrestate Sala adesso che devo ancora far uscire il fumetto. Ed è stato, come dire, però è molto bello, cioè a me piace lavorare sull'attualità, soprattutto quando mi sento, come dire, nella parte colpita, perché anzi è stato, cioè, oltre a tutto una questione di affitti, appunto, io dicevo prima, io abito in 19 metri quadri, e me l'affitta a un prezzo popolare un mio amico che mi fa questo prezzo di favore. Insultare il tuo proprietario di casa quando lo paghi, che è bellissimo, questo è un lusso incredibile. Quindi, a parte tutti questi dettagli, per cui se dovesse saltare questa cosa, io probabilmente me ne dovrei andare via da questa città, perché non avrei i mezzi per rimanerci, non avrei la possibilità. Se vado a chiedere un mutuo, le banche mi sputano in faccia probabilmente, e quindi finirebbe qui la mia presenza dentro Milano. Quindi c'è questo discorso, e poi c'è anche, come dire, è stato interessante perché era, a un certo punto è stato come lavorare in una metanarrazione, quando appunto è successa la faccenda del wow, quando sono successe altre cose, cioè io mi ritrovavo a raccontare di questi vampiri succhiasuolo, ma in qualche modo i vampiri succhiasuolo lanciavano segnali nella realtà, ed è stato interessante da quel punto di vista, tragico ma anche
mi ricordo un po' Carpenter,
esatto.
Il film, come si chiamava?
Essi vivono. Poi sì, un altro riferimento è stato l'invasione degli ultracorpi, perché l'idea è che poi in effetti accade. Allora, mi ricordo una volta c'era questa piazzetta bellissima con un chioschetto sincero, perché faceva appunto distribuiva caffè, cose per i bambini, la sincerità, proprio la tranquillità. E io ci ritorno dopo mesi, la stessa persona identica, ma diventa una birreria. Cioè io entro, tra l'altro, così lo guardo e dico: ah, una spremuta. Lui mi guarda così, c'è un altro cliente col pizzetto tutto curato che mi guarda malissimo. Dico: no, ma adesso io mi sono convertito in mastro birraio. E quindi mi è venuto
questa... esattamente quello che succede nel fumetto Piantagioni, tra l'altro.
Esatto. Sì. E quindi, cioè, mi sono immaginato questa sostituzione, infatti, cioè, è una sostituzione di fatto, cioè, le persone poi improvvisamente, la cosa che dicevi tu è vero, in qualche modo poi non è che ci sia così manichea la faccenda, ci sono buoni e cattivi, poi c'è anche un rincoglionimento nostro generale che vogliamo inseguire questa narrazione e finiamo per fare delle cose aberranti.
Allora, uso una parola e poi faccio una domanda ad Alessandro Coppola, che la parola è foodification, che è una parola che ricorre il food nel fumetto di Ivan, di Hurricane. Il food è diventata l'ossessione di Milano dai tempi dell'Expo, quindi tutto diventa food e tutto diventa street food, e lo dico sapendo che qui abbiamo 12 banchetti di street food. Ed è purtroppo la drammatica realtà di Milano. Spariscono le librerie, spariscono le edicole, spariscono magari luoghi di quartiere dove si riusciva a bere un bianchino spruzzato e a giocare a briscola. Adesso non voglio fare quello il vecchio, però appaiono insomma cocktail happy hour, come era apparso purtroppo durante la Design Week, il fuorisalone nell'ex macello di Milano, dove prima c'era Macao. A un certo punto c'è stato questo luogo di cocktail, no? Il cocktail Milano, sembra la Milano da bere, ma vabbè. Tornando a noi, ad Alessandro, che appunto essendo un insider tra virgolette, nel senso che lavora nella più grande istituzione italiana probabilmente che si occupa di urbanistica, di architettura e di come sono le città, quali sono le prospettive secondo te di Milano, ma in generale insomma in Italia, da questo punto di vista? Quali sono eventualmente le soluzioni che si possono prendere per arginare questo tipo di futuro, se lo si vuole arginare? Insomma, come la vedi? Come vedi il nostro futuro?
Allora, prima volevo dire una cosa importantissima, ovvero che io per esempio mi dedico molto alla ricerca di locali in cui ti trattino male, che era una cosa che amavo tantissimo di Milano. Noi milanesi amiamo stare in una città ostile, almeno io l'ho sempre amato, e adesso sistematicamente cerco ristoranti in cui non siano simpatici, in cui mi trattino con freddezza, in cui mi facciano capire che fare il cameriere non è esattamente la cosa più bella del mondo, e che quindi ti mettano al tuo posto. È una ricerca difficile, e ovviamente non bisogna condividerne gli esiti, perché altrimenti tutto finisce su Instagram e siamo da K12, però questo diciamo un aspetto importante. Prima di arrivare alla tua domanda, secondo me nelle storie di Ivan insomma, è molto interessante questa ricerca sui personaggi, sugli ambienti, che in effetti, come dire, anche un po' per l'immagine che Milano aveva di un posto, sì, certo, come dire, con un sacco di soldi e con un sacco di gente che aveva delle aspirazioni di salti sociali e così via, però era anche un posto grigio, molto dimesso, molto tristanzuolo e così via. Quindi è un po' divertente, secondo me, la prospettiva di Ivan, perché guarda un po' nel cambiamento di clima della città, che tra l'altro in una prima fase forse tutti cercavamo, perché la città veniva da una fase molto grigia, molto, no, anche poco interessante, se vogliamo.
Abbiamo ora vissuto, scusate, io mi ricordo il 1994, io avevo 18, 19, 20 anni, una roba così, 19, e ero davanti a una birra quasi piangendo quando elessero Formentini.
Sì,
e poi abbiamo avuto Formentini, abbiamo avuto la Moratti, abbiamo avuto Albertini.
No, prima Albertini, poi
abbiamo avuto Albertini e poi la Moratti. E siamo arrivati a questo momento che dici tu di euforia dopo un incubo lungo quasi 20 anni, cioè forse di più di 20 anni.
No, me,
e, cioè, vabbè, più o meno. E quindi,
no, sì, 19.
E quindi siamo arrivati a un'euforia completa.
Quindi, secondo me, Dismo ha ragione. Diciamo, la tua ricerca sui personaggi, sugli ambienti, su come si modificano, è molto interessante, sarebbe interessante ovunque, ma a Milano, dove c'era una certa atmosfera, dove c'era una certa, come dire, austerità, è particolarmente interessante. Un'altra delle cose che ho iniziato a fare nel mio quartiere è, per esempio, cercare dei bar in cui ci sia effettivamente varietà sociale. Perché uno degli effetti incredibili di questa fase di gentrificazione spinta in molti quartieri è che, paradossalmente, i ceti urbani progressisti sono quelli che frequentano i posti più socialmente omogenei e con meno stranieri. Questo è uno degli esiti paradossali. Per esempio, nel mio quartiere, a un certo punto mi sono reso conto che andavamo, io e mio compagno, in dei bar in cui sostanzialmente non c'era il 30% della popolazione del nostro quartiere, che è una popolazione di origine straniera. E quindi abbiamo iniziato a frequentare, ovviamente bisogna sempre stare attenti, no? Perché se poi vai oltre un certo equilibrio stai determinando tu un cambiamento della composizione sociale del bar, quindi bisogna sempre essere molto sorvegliati, molto attenti, iperriflessivi. Però abbiamo iniziato a frequentare il vero presidio sociale interclassista dei quartieri milanesi, che sono i bar dei cinesi. Si produce questa cosa che io trovo meravigliosa, cioè l'elettorato leghista e gli stranieri assieme occupando pochissimi metri quadri, e tra l'altro testimonio direttamente con anche degli scambi di affezione fra l'elettorato leghista talvolta e gli stranieri. Quindi il bar cinese, secondo me, anche per tornare al tema della partecipazione, è infrastruttura critica da proprio sviluppare, finanziare. Bisogna proprio dare dei trasferimenti alla comunità cinese, proprio diretti, finanziari. Detto questo, che non l'avevo presa molto, come diciamo, il mio ruolo non l'avevo proprio inteso come l'accademico che viene a raccontare delle cose, però in estrema sintesi, credo che si debbano fare nelle nostre città, in particolare a Milano, delle scelte senza le quali la direzione sarà una direzione di crescenti diseguaglianze e anche di crescente imbarbarimento della vita sociale e crescente incapacità di stare assieme. Queste tre cose vanno assieme. Una società più diseguale è una società nella quale il numero di persone che non vogliono avere a che fare con gli altri aumenta. E questo ha degli impatti sulla vita urbana, sulla qualità degli spazi pubblici, sulla qualità della convivenza. Le persone scappano, i ceti più benestanti scappano dai servizi pubblici e ci lasciano soltanto i ceti popolari. Insomma, un futuro assolutamente distopico che a Milano, diciamo, abbiamo ancora forse qualche possibilità di sventare. E le cose da fare, secondo me, sono in questo momento sono una difesa creativa, critica, ma che è una difesa piena di futuro. È che veramente, da una parte, difendere alcuni patrimoni pubblici, e questo è inevitabile. L'edilizia residenziale pubblica non solo bisogna smettere di alienarla, ma bisogna iniziare a espanderla. Ci sono alcune questioni aperte, anche molto simboliche. In Viale Lombardia a Milano, il patrimonio della società umanitaria, che è una società anche questa non particolarmente bolscevica, ma appunto della tradizione un po' del riformismo milanese, che è un patrimonio pubblico lasciato in condizioni di degrado e di cui si è ventilata l'ipotesi di vendita, in un quartiere che si sta modificando, come quartieri appunto a nord di Piazzale Loreto, su cui interverranno altri interventi di valorizzazione. Ecco, quello per esempio è il tipico presidio che assolutamente non bisogna vendere, bisogna rilanciare, bisogna riqualificare e condurlo a svolgere il proprio ruolo. E i temi che emergevano poco fa, il tema per esempio del museo del fumetto, ci fa ragionare su un tema più ampio, che è sull'uso che facciamo del patrimonio pubblico nelle nostre città. Adesso le responsabilità, come ovvio, non sono solo delle amministrazioni comunali, ma delle politiche di austerità, tantissime cose di cui dovremmo parlare. Però il patrimonio pubblico nelle città è un presidio di libertà se è un patrimonio che è in grado di ospitare degli usi che sono quelli che invece le dinamiche di mercato non possono ospitare. Quindi questo è il ruolo del patrimonio pubblico. A Milano abbiamo tanto patrimonio pubblico, magari affidato anche a soggetti del terzo settore, che però sono sostanzialmente chiamati a produrre un reddito incompatibile con la loro funzione sociale, perché devono pagare un affitto che poi, per carità, va nelle casse del comune. Però, diciamo, sono questi presidi pubblici da cui bisogna ripartire, perché purtroppo, e lo dico un po' con tristezza, davvero oggi siamo arrivati ad una fase in cui bisogna davvero guardare agli ultimi punti di contenimento di dinamiche che senza questi punti di contenimento veramente rischiano di un po' di cambiare profondamente anche la natura della città. Quindi lavorerei molto su quello, e non è soltanto una cosa difensiva, perché riqualificare il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica a Milano significa anche per esempio inventarsi dei modi nuovi di abitare che però non siano soltanto per chi se li può permettere, perché il co-housing serve anche agli anziani con la pensione minima, diciamo. La questione è che se l'attore pubblico non sperimenta nel proprio patrimonio, non lo farà nessuno, e gli anziani con la pensione minima, il co-housing, lo vedranno qua.
Sì, anche perché poi più si va avanti la pensione, vabbè, non pensiamoci che sennò mi metto a piangere. Allora, tornando a noi, c'è ancora c'è una questione anche molto importante di cui insomma si parla molto, che è ovviamente la questione del, chiamiamoli Airbnb, insomma dell'overtourism, che è un punto che tocca molte città, tra cui Milano, forse overtourism Milano no, però insomma una piaga del turismo, se vogliamo chiamarla così. C'è la questione degli Airbnb, che si porta poi dietro con sé tutta la questione degli spezzettamenti degli appartamenti. Stavo leggendo l'altro giorno un annuncio sul gruppo Facebook del Lorenteggio Giambellino di uno che cercava una casa, erano in cinque e cercavano una casa, un quadrilocale, e i quadrilocali non esistono più, perché la gente che ha le case le spezza in un quadrilocale in quattro monolocali, affitta ogni monolocale su Airbnb e non lavora. C'è un problema più generale che io sostengo da anni sulla questione dell'eredità. In Italia si ereditano case e non producono più niente per la società, che è un doppio problema, perché non solo c'è un arricchimento e una questione degli affitti, ma c'è anche il fatto che le persone non producono più nulla, semplicemente vivono di rendita. Tutto questo per tornare alla questione degli Airbnb e dello spezzamento di casa, che sta devastando completamente io la roba dell'eredità ce l'ho qua, io abolirei l'eredità.
No, ma secondo me in realtà c'entri un punto in qualche modo che parla delle città italiane e sicuramente parla della stagione in cui ci troviamo adesso a Milano, nel senso che è una cosa che chi insegna o chi studia politiche abitative fa vedere tipo alla prima lezione, no? Il grafico dell'andamento della popolazione in proprietà e della popolazione in affitto nelle città italiane. E di fatto in Italia è stata costruita una società di proprietari. Io spesso lo dico, Guido Gonnella, a proposito della DC, che comunque su questo invece viva la DC fino a un certo punto, disse al primo congresso della DC: non vogliamo un paese di proletari ma un paese di proprietari. Diciamo che la struttura di cui è oggi fatta la città, cioè della presenza della proprietà e la trasmissione della proprietà, è stato un programma politico, ok? È stato un programma politico per certi versi a breve termine, nel senso che adesso ne stiamo subendo in qualche modo quelli che sono gli esiti. E a proposito di fratture sociali, una delle fratture sociali a cui dobbiamo stare più attenti e attenti in questo momento nella città è la frattura tra i patrimonializzati, io mi ci metto dentro, per esempio, tu quasi, ok? E chi invece quel patrimonio non l'ha potuto costruire negli anni in cui in qualche modo la società spingeva a costruirli? Cosa ci stanno sponsorizzando adesso?
Non farci caso,
no, vabbè, ma non posso non farci caso.
È il coniglione.
Facciamogli fare un intervento.
Allora, scusatemi, no, è il coniglione che è una delle prove del Mega Live Big Quiz Freak Show che condurrò alle 18. Se c'è qualche concorrente, fagli vedere di nuovo cosa hai in mano. Se c'è qualche concorrente, vedo dei concorrenti, avete capito, insomma. Ok, torniamo a noi, coniglione può andare, grazie, grazie, grazie.
Però quello che volevo dire è che dentro questa frattura si sta determinando quello che tu stai raccontando, cioè c'è un gruppo che ad oggi è un gruppo maggioritario nella città, o comunque diciamo che ha un'influenza maggioritaria in questo momento nella città, che è il gruppo dei patrimonializzati. E paradossalmente, per come sta andando la dinamica demografica, si ci trova ad avere più case di quelle che si abitano. Disgraziatamente, già prima di Expo, per certi versi, cioè già in una visione legata, dato che parlavamo delle stagioni politiche, alla Moratti, ma che è stata poi confermata in tutte le stagioni successive, si è pensato che il turismo fosse una grande risorsa urbana. Non so da dove, poi forse magari Ale lo sa, non so quando l'hanno deciso e sulla base di quali dati, perché il turismo è tipicamente un settore economico fortemente estrattivo e poco produttivo, poco distributivo, ok? Perciò si è deciso che Milano dovesse diventare, o comunque ci sono state delle politiche che hanno portato Milano a diventare una città turistica. E dentro diventare una città turistica senza nessun disegno di contenimento di quello che poteva essere la trasformazione del comparto immobiliare abitativo in un comparto turistico, si sta determinando quello che stai raccontando. Questo va a discapito soprattutto di chi una casa a Milano non ce l'ha e non ce l'ha avuta e che adesso fa fatica a costruirla. Milano ultimamente, questo si dice poco perché bisognerebbe proprio approfondire i dati demografici di Milano, ma nel senso delle iscrizioni demografiche e delle disiscrizioni demografiche, perché Milano in realtà sta continuando a macinare persone. Cioè Milano è una città oggi dove diciamo l'ingresso e le uscite continuano a crescere, ma non soltanto gli ingressi, anche le uscite, e paradossalmente le uscite incominciano a crescere molto di più degli ingressi, perché è una città che sta cominciando a macinare. Questo, diciamo, equilibrio estrattivo che fino a un certo punto ha tenuto, forse fino a 3-4 anni fa ha tenuto, col Covid ha avuto una botta incredibile, in questo momento è diventato un macina persone. Il rapporto tra reddito e abitare non è sostenibile. I tempi di permanenza sono sempre più corti e dentro a questa permanenza c'è proprio l'idea del potercela fare e l'esito spesso di non farcela. Io mi ricordo con la mia compagna abbiamo scritto un libro che si chiama L'ultima Milano, che è uscito qualche anno fa, ed eravamo andati a presentarlo anche in situazioni in cui non pensavamo che avesse senso presentarlo. Cioè, per esempio, eravamo andati in alcuni festival delle aree interne a presentare sto libro su Milano, no? E ci dicevamo, ma chi cazzo gliene frega di che sta succedendo a Milano?
Erano tutti milanesi.
Nel paesino, no, non così, nel paesino interno dell'Umbria. Allora, abbiamo fatto una presentazione in un festival bellissima con le persone fuori dalle finestre che ci ascoltavano, perché avevano tutti i figli a Milano, ok? Perché Milano è stato a un certo punto e tuttora una grande città universitaria. Anche questo è stato un grande cambiamento negli ultimi 15 anni della città. Milano non era la città universitaria. C'era Bologna, c'era Roma, c'era Perugia. Milano non era la città universitaria, a proposito di affitti brevi. Milano oggi è la città universitaria, comunque è una delle città universitarie. E abbiamo scoperto in qualche modo, almeno così con Alice l'abbiamo chiamato, le rimesse al contrario. Cioè Milano sta drenando risorse da tutta l'Italia. Perché per mantenere le persone qua a studiare, a tentare di lavorare per i primi 10 anni nell'ingresso del lavoro, un sacco di famiglie si indebitano, vendono le case nei paesi in cui vivono,
usano tutte le tutta la pensione che hanno laddove ce l'hanno per permettere a delle persone di provare a fare la vita a Milano. Se guardiamo i dati demografici vediamo qual è il risultato di questo, è un macina persone. Oggi siamo in una città che è diventata non, diciamo, la città della speranza, ma la città dell'espulsione. E su questo io credo che sia proprio uno degli elementi, a proposito di turismo, over tourism, su cui dobbiamo cominciare a ragionare.
Io parlando con i ragazzi che incontro all'università, poi abbiamo fatto anche tante interviste in trasmissione, c'è una situazione che varia tra il drammatico di persone che sono di famiglie, insomma, che non possono permettersi di acquistargli casa o di pagargli l'affitto, che fanno sei lavori e vivono in Stamberghe dove piove dentro, mi ricordo invece una volta ero in coda a Cascina Merlata, poi non presi casa là, ero andato a guardare delle case a Cascina Merlata, davanti a me c'era uno che aveva comprato tre case firmando senza neanche guardarle. Io ero lì da sei mesi che facevo i calcoli, questo qua non veniva da Milano, veniva da un'altra regione del sud, dall'accento, perché evidentemente ci sono anche... E no, questo per dire che comunque è una città faticosissima. Adesso non so se qua ci sono degli studenti in affitto, gente che no, perché hanno tutti oltre 60 anni, quindi però sì, è una situazione drammatica. Lui lo sa bene, dato che fuori dal Politecnico per tanto tempo ci sono state delle tende a dimostrare.
Però la cosa incredibile e viene raccontato nel fumetto della politica cittadina, è che ha questa capacità in qualche modo di ribaltamento e di sussunzione, adesso uso dei termini un po' peso, e anche delle stanze sociali che è incredibile, cioè come in qualche modo non si riesce a capitalizzare in senso di cambiamento una serie di anche lotte politiche che cominciano ad emergere nella città e come in un secondo sono disinnescate, come velocemente sono disinnescate dal discorso politico, dalla retorica politica dentro cui siamo immersi. Io credo che proprio un esercizio che questo libro ci permette di fare è quello di cercare di fare un salto fuori dalla retorica politica dentro a cui la città è immersa in questo momento. Cioè ci aiuta tantissimo. Da questo punto di vista, secondo me, è una piccola bussola, ok, a usare quest'ironia per guardare davvero quello che succede dietro alle parole.
L'hai pagato? Sì.
No, guarda, io quando ho cominciato a lavorare, io dicevo che facevo rigenerazione urbana. Ok? Per me è diventata una parola forbidden in questo momento. Cioè, io se sento rigenerazione urbana adesso sto male.
Ultima domanda. Ad Alessandro poi chiude Ivan. Si può fare rigenerazione urbana senza espulsione? C'è una ricetta per rendere più belli da vivere i posti senza però espellere il proletariato, chiamiamolo così, Alessandro? C'è una formula magica?
Beh, la formula è intanto dire che rigenerazione urbana senza politiche abitative è espulsione, punto. Cioè, o ci sono delle politiche abitative o, ovviamente, in una città con un mercato immobiliare così dinamico, qualsiasi intervento che riguardi esclusivamente spazi pubblici, perfino servizi pubblici e così via, senza anche politiche abitative, produrrà espulsione. Questo dobbiamo saperlo. Quindi, diciamo, tutte quelle politiche che mettono al centro il tema dell'accesso all'abitare, in affitto, ovviamente sono politiche espulsive. Non dico ovunque, ma a Milano sì, è così. È il motivo per cui, ovviamente, se per esempio si fa un grande intervento come quello su Piazzale Loreto senza fare politiche abitative, ovviamente alienando del patrimonio pubblico, ma è ovvio che ci sarà espulsione. Cioè non va neanche discusso. Questi sono i criteri di base. Non voglio fare l'esterofilo, però diciamo che se vediamo come facciamo determinate cose in Italia, come le facciamo in altri paesi europei, non tanto lontani da noi, si vede che lì quantomeno talvolta, come dire, ci si pone il problema degli impatti in termini di processi di espulsione della rigenerazione urbana. Posso fare un buon esempio di una città francese che è la sorta di Bologna francese, che è la città di Rennes in Bretagna. Pensate che in Bretagna questi bolscevichi, perché sapete che Bretagna è un posto di bolscevichi, questi bolscevichi in Bretagna addirittura hanno un ufficio comunale questo succede anche a Parigi, che ogni giorno, pensate, c'è un funzionario pubblico che riceve un Excel con tutte le offerte di vendita degli alloggi. Loro seguono come va il mercato di queste offerte di vendita e appena vedono che aumentano troppo e che quindi c'è una dinamica speculativa, questo funzionario chiama chi vende e dice: salve, noi siamo interessati ad acquistare questo alloggio, noi città di Rennes. Quindi il risultato è che talvolta lo acquistano loro per farne un alloggio sociale, o talvolta mettono talmente tanta paura al proprietario che il proprietario dice: ah no, vabbè, allora lo vendo a 180.000 anziché a 220.000, perché... Quindi questo per dire che, come dire, diciamo, ci sono degli strumenti di azione pubblica che esisterebbero anche in Italia, ma che per tutte le ragioni che voi dolorosamente avete illuminato, la patrimonializzazione, la centralità dell'eredità, una società stagnante in cui le rendite ormai valgono più dei salari di lavoro, tutte cose tremende, diciamo, tutto questo strumentario ce lo siamo un po' politicamente dimenticato. Io personalmente in questa città, quando 2-3 anni fa, per esempio, dicevo che il comune deve rimettersi ad acquisire del patrimonio, ma mi guardavano come se stessi dicendo delle cose incredibili, quando è una cosa che può fare un'amministrazione pubblica italiana, tra l'altro una cosa che amministrazioni pubbliche italiane, perfino del mezzogiorno, fanno. Quindi c'è un tema qui a Milano, un po' di iniziare a rimmaginare di poter fare cose che ormai sono completamente fuoriuscite dal campo dell'immaginabile. Invece bisogna un po' riprendere cose antiche, cose nuove e dire: ragazzi, possiamo fare più di quello che questa normalità un po' rassegnata ci ha aiutato, ci ha detto che potevamo fare, un po' più di, anche un po' più di buon umore, forse, diciamo, che non sia soltanto l'avocado toast di cui tu parli.
Sì, il panificio libreria.
Esattamente. Sì.
Allora, chiudiamo con Ivan. Pigliati un microfono e Ivan Harriken, no, il fumetto è lì.
Giusto unirmi, collegarmi al discorso di prima sulla sussunzione che dicevi. Cioè, in effetti, una cosa che a me ha stimolato molto come fumettista è lavorare sulla narrazione, perché la narrazione che fornisce, insomma, il Comune di Milano adesso è quasi orwelliana. Come in 1984 c'era il Dipartimento dell'Amore, cioè loro adesso hanno dei simboli che però non significano niente, cioè c'è la Biblioteca degli Alberi, ad esempio, che sono quattro alberelli rachitici, snob, che ti guardano male quando passi e che non ha niente di ecologico, di verde. Una volta avevano distribuito l'acqua pubblica nel Tetra Pak, cioè loro hanno visto in un post una specie di pergolato per contenere le bolle di calore, che è un pergolato, cioè per tutta Milano per contenere le bolle di calore, cioè un pergolato tipo 2 metri per 2, e però quella è la soluzione al calore. Qui c'è questa narrazione che dall'altra parte è, se uno fa un lavoro, diciamo, che lavora con le immagini, è molto divertente, perché loro hanno una narrazione, però, come dire, noi con la narrazione ci lavoriamo. E devo dire che mi è stato molto utile poi, ecco, un libro che è L'Invenzione di Milano di Lucia Tozzi, che è un libro che a me mi ha aiutato a mettere in ordine tutta una serie di malesseri che avevo, però a cui non sapevo dare forma. E quindi, come dire, perché c'è proprio tutto questo discorso della narrazione. Infatti un esercizio interessante da fare, a mio avviso, è proprio quello di cercare di fare una contronarrazione sempre, ognuno nel proprio campo. Io l'ho fatto con i fumetti, ma sarebbe bello se ognuno lo facesse con il proprio mezzo.
Allora ringraziamo Alessandro Coppola e Jacopo Lareno per essere venuti qua, ringraziamo Ivan e vi ricordo che il fumetto di Piantagioni costa la metà di quello di Ivan, quindi se volete andarlo a prendere al...
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non valga
sul buon umore in cartello che dice stop, sentisci. Ed ora sei zop, e sei allergico pure ai maledetti piop, sei in crisi. Olio mi dispo, olio mi dispo, scegli radio pop, pop, pop isolio mi.
E allora, se anche tu hai bisogno di pop, hai bisogno di amore, hai voglia di stare insieme a noi, a questa grande famiglia che esiste da 40 anni e che va avanti e prosegue a ingrandirsi, a diventare sempre più forte, sempre più importante, e ha sempre più bisogno di te per intervenire in onda, per le nostre iniziative esterne, per le nostre manifestazioni, ma soprattutto ha bisogno di te con quel RID in mano, con PayPal, con il SEPA sul sito www.radiopolare.it. Vacci adesso, vacci ora e dai una mano a Radio Popolare a diventare sempre più grande con te, per te.